benvenuto. E intanto, se ti va di raccontarci come avete costruito la manifestazione di sabato.
Sì, e niente, praticamente cercherò di essere il più sintetico possibile, però è un percorso lungo che è partito sostanzialmente dal percorso dei congressi per la salute avviati prima online a marzo del 2021, poi a Bologna a novembre del 2022, che poi hanno avuto una terza appuntamento a maggio qui a Roma, a Metropolis, e da cui è nato una sorta di rete nazionale delle varie realtà che si occupano delle questioni della sanità. Nel corso di questo dibattito si è riflettuto rispetto al fatto che la sanità è solo un tassello, solo un aspetto della condizione che determina la salute delle persone, perché se naturalmente è essenziale avere dei servizi sanitari pubblici, universali e assolutamente gratuiti a cui possano accedere tutte e tutti nei territori e quindi di prossimità con le persone e negli ospedali laddove necessita, è altrettanto certo che una condizione di nocività ambientale, gestione per via inceneritori dei rifiuti, assenza di casa, assenza di reddito, di relazioni umane sane, della cultura, insomma di tutti gli elementi che determinano la condizione delle persone, sono dei appunto determinanti sulla salute. E quindi con questa riflessione abbiamo attraversato le mobilitazioni di quest'autunno, sia la manifestazione del 22 a Bologna, del 5 a Napoli, lo sciopero generale, la manifestazione del 26 novembre, la manifestazione in realtà del 27 novembre, del 26 novembre dicevo bene, delle compagne non di meno, insomma tutte quelle tappe che hanno messo in luce questi aspetti, cioè la necessità di riprendersi e riconquistare una condizione di vita adeguata. E quindi siamo arrivati a questa giornata del 17 dicembre, che è stata scelta non casualmente, ma perché coincide con la discussione in Parlamento della legge di stabilità, quindi di quello che è il principale strumento legislativo attraverso il quale i governi determinano le politiche per gli anni a seguire, in particolare per il 2023, ma la legge di stabilità ha una proiezione triennale, quindi arriva fino al 2025.
Certo.
E quindi in questa legge di stabilità, una volta di più, vengono da un lato ripercorse e confermate le politiche economiche e sociali dei governi nell'anno preceduto, e quindi continua un processo di definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, a testimonianza che pure la catastrofe, che così la possiamo definire, della gestione della pandemia, no? O sindemia, che forse è più giusto dire, non ha insegnato niente, o meglio non è che non ha insegnato, è che non gliene frega niente, perché la finalità, certo, è quella di produrre profitto pure dalla sanità, e fino ad arrivare a elementi di vera ferocia antipopolare come l'attacco al reddito di cittadinanza, che è una misura del tutto insufficiente ad affrontare le difficoltà economiche di larga fascia della popolazione, ma che volerlo mettere in questione indica proprio una volontà esclusivamente classista, perché in realtà da un punto di vista del peso sul bilancio complessivo dello Stato ha un peso molto basso, se pensiamo insomma,
sì,
che
certo, se lo paragoniamo a tante altre categorie, no? Basta vedere la spesa militare che cresce sempre di più, invece tutte quante le altre che si abbassano.
Assolutamente, ed è chiaramente un'infima parte l'impegno dello Stato per redditi di cittadinanza rispetto all'impegno appunto che tu ricordavi sulle armi, oppure ai vari condoni fiscali a favore dei padroni e padroncini, che riducono drasticamente le entrate dello Stato, e quindi anche in questo caso funzionano da elemento di redistribuzione, al contrario della ricchezza. E non a caso, insomma, noi abbiamo un po', giocando su lo slogan, devo dire che abbiamo copiato dei compagni di Milano, giocando un po' sullo slogan, cioè sullo slogan, sul modo di dire popolare, quando c'è la salute c'è tutto, l'abbiamo un po' rovesciato nel dire quando c'è tutto c'è la salute, proprio perché se non hai un cibo adeguato, un'acqua pulita e accessibile, se non hai la possibilità di riscaldarti perché i costi delle bollette sono esponenziali, eccetera, è evidente che non potrai stare in una condizione di salute. Lo stesso OMS dice che la salute è una condizione di benessere dell'essere umano e non è semplicemente assenza di fattori patogeni, quindi de malattie in senso stretto. E quindi ecco, con questo spirito, diciamo, la costruzione del 17 investe un po' tutto il paese e vedrà presenti tante realtà, a cominciare dai movimenti per il diritto all'abitare, da noi non paghiamo e così via, che porteranno il loro contributo, anche la loro declinazione specifica del concetto di salute. Sarà una giornata e quindi ci saranno iniziative sparse nel paese, ci saranno delle delegazioni a livello nazionale che verranno a Roma, però ci saranno in contemporanea, proprio perché, come sappiamo, non è facile sobbarcarsi tante volte i viaggi, eccetera. Ci saranno iniziative sicuramente a Firenze, a Viareggio, a Rho, a Napoli, a Genova e qualcuna che me dimentico.
A Firenze, come sentiremo anche più tardi, non so se già l'avevi detto.
Non mi ricordo, però bene, è sempre bene ripeterlo. Quindi ecco un po' questo il quadro, insomma, spero che gli interventi che mi seguiranno restituiranno un po' questo tipo di complessità.
E quindi, se sei d'accordo, io farei un breve stacco musicale, perché come appunto dicevi, ci metteremo in collegamento con diverse città e diverse realtà che parteciperanno alla manifestazione, non venendo a Roma, ma con altre iniziative.
Sì, alcune anche venendo a Roma.
Certo,
quindi
certo.
Tra quelli che sentiremo.
Ovviamente.
Va bene.
Ok, quindi a tra poco, mettiamo un po' di musica e ci mettiamo in collegamento con un compagno di Genova.
Perfetto. I know you wanna, I can see your green eyes staring.
Quindi quando sono le 10:20 torniamo in voce e vediamo se c'è in linea anche un compagno di Genova. Ciao! Pronto, ci senti?
Sì, ciao Matteo, eccomi qua.
Ciao, benvenuto qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e come hai preannunciato con il compagno del Coordinamento Regionale Sanità, ti chiamiamo per chiederti come vi siete preparati per la manifestazione di sabato.
Bene, allora intanto diciamo ci sono più interventi, diciamo altri compagni della Liguria che non possono venire a Roma, organizzeranno un qualche cosa qui che potrò descrivere tra un po', perché siamo in una fase di costruzione, di working in progress, e confermo che alcuni di noi verranno qui dal nord, alcuni compagni di Milano e di Genova ci saremo, non vogliamo mancare a questo appuntamento che è importante, importante al di là della partecipazione che ci sarà, importante per l'atteggiamento di riuscire a coinvolgere anime diverse, non sempre convergenti, ma su temi come la sanità credo che si possa trovare senz'altro una ricomposizione, e questo è un, come dire, è un atteggiamento di pratica di lotta unitaria che segnaliamo un po' a tutti i compagni. Non credo che sarà una manifestazione oceanica, però il significato che possiamo dare a questa iniziativa è molto molto importante, e anche la finalizzazione dell'eventuale corteo dalle parti del Ministero della Finanza va a indicare quali sono veramente i problemi legati al definanziamento della sanità, che crea veramente sconforto e disperazione per i lavoratori della sanità e per gli utenti. Ecco. Quindi credo che è questa la strada da battere, di segnalare che nella sanità di qualità si può attuare e realizzare solo o se ci sono le condizioni e le risorse necessarie a che questa funzioni. Certo, tutto certo. Il resto è volontarismo, e quindi niente, mi fermo qua.
Assolutamente. E, beh, d'altronde, insomma, lo diciamo spesso da questi microfoni. Come in tanti altri settori, insomma, è bene continuare a sottolineare la tendenza che i governi hanno, ossia quella di prediligere il privato piuttosto che il pubblico. È una tendenza che ormai comincia a far sentire in maniera molto pesante i danni.
Certo, anche se c'è da precisare un dettaglio che non è un dettaglio, qui il problema non è di un riassetto giuridico sotto un'etichetta di pubblico, è di far valere e di affermare i principi di una sanità che per essere pubblica deve essere universale e deve essere gratuita, il che va bene l'apporto di tutti, ma il problema è che debbano riprendere le lotte. Però c'è da fare una considerazione preliminare sulla questione delle lotte, perché altrimenti restiamo nel vago. Se consideriamo che nelle giornate di sciopero la sanità può concorrere poco, perché l'organico è tale che si arriva al paradosso che ci possa essere più personale nelle giornate di sciopero, perché ci sono dei lavoratori comandati a restare in servizio in via del contingentamento. Quindi se la sanità è di tutti, se come più volte si è detto che la sanità c'è la salute, se parafrasando questo detto, sì. Se non c'è tutto non può esserci la salute, a iniziare da un coinvolgimento delle forze sociali, dei sindacati, che dovrebbero farsi carico della sanità, insomma. Affermando un po' una visione un po' utopistica, le organizzazioni sindacali, quelli che vogliono veramente difendere la sanità pubblica, dovrebbero fare gli scioperi per la sanità. Cioè, mi immagino che i metalmeccanici, i laboratori della logistica si facciano carico della situazione che si è generata in sanità, che è di un degrado indescrivibile. Ecco, certo. Perché altrimenti siamo fermi veramente ai buoni propositi, insomma, al di là della volontà di lotta tra i lavoratori della sanità, ci sono delle condizioni ostative tali che non permettono l'emergere di un contrasto che viene sempre più poi limitato da un florileggio di leggi, nuovi provvedimenti. Certamente saprete che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad una precisazione, dicono loro, ma in realtà a un aggravio di sanzioni qualora non venga rispettato il codice di comportamento. Questa legge in effetti non è che va a peggiorare, perché non c'era nulla da peggiorare, sappiamo quanti lavoratori sono passati in giudizio per aver esternato loro valutazioni critiche,
certo,
rispetto alla gestione degli ospedali. Non li ha fermati a Roma, ne sapete qualcosa, come quello che è successo a Beppe, certo, al Policlinico, qui a Genova, al nostro lavoratore della sanità del Galliera. Non ci sono mica astenuti dal calare la clava. È chiaro che questo provvedimento è un incitamento a svolgere un proprio lavoro di polizia nei confronti dei lavoratori che hanno qualcosa da dire contro la gestione del lavoro. È proprio l'introdurre una policy in quello che dovrebbe essere un libero dibattito. Insomma, un lavoratore che segnala una situazione di pericolo dovrebbe essere elogiato,
certo, quantomeno ascoltato,
succede,
no? Quantomeno ascoltato, dico.
Sì, è chiaro. Ieri ho tenuto un'intervista con Rai 2 che mi chiedevano in merito a questo provvedimento. Io ho provato in vario modo a dire sì, certamente questo è un aggravio, questo va a intimidire ulteriormente i lavoratori a che esprimano le situazioni di disagio che vivono, però il problema non è che con il libero dibattito abbiamo risolto le cose. Certamente,
certo,
bisogna affrontare ben altri nodi, ecco. Mi sembra di capire che il taglio che davano all'intervista fosse quella di colpire questa voglia di identitaria delle destre che arrivano con un cipiglio di quelli che vogliono mettere ordine e che svolgono un'azione di terrorismo nei confronti dei lavoratori, ecco. È stata l'occasione anche per ribadire che ci sarà questa giornata di sciopero a Roma, vediamo se poi la mettono in rete giovedì sera.
Ok, e quindi certo, sicuramente ci butteremo un occhio. E quindi vuoi aggiungere qualche altra cosa?
Niente, credo che non bisogna accettare la spugna. Lo sviluppo delle lotte della sanità devono essere correlate allo sviluppo delle altre lotte, diciamo. Ribadisco, il tema della sanitaria è un tema generale, nessuno è esonerato a far sentire la propria voce su questo tema. Le sorti della sanità sono in mano di tutti. E se i soli lavoratori della sanità non possono, per ragioni soggettive e oggettive, produrre quella giusta reazione,
certo,
che si dovrebbe
avere, il giusto,
insomma,
conflitto,
ecco.
Perché come...
quindi certo, condivido l'impostazione che la rete regionale, che a questo punto io la chiamerei rete nazionale della salute, sta facendo, insomma, ecco, mi trovo assolutamente in linea, e da più parti bisogna aggredire questo mostro.
Assolutamente, assolutamente. E per ora quindi ti ringraziamo e ci vediamo sicuramente sabato qui a Roma o ci risentiamo per telefono per aggiornamenti da Genova.
E, d'accordo,
grazie mille.
D'accordo, grazie a voi e buone rotte.
Buona lotta a te. Ciao. Ci andiamo a sentire un altro po' di musica e ci mettiamo in collegamento con Firenze per parlare appunto di come si sono organizzati lì per questa giornata del 17. 10:33, torniamo in voce, questa volta con un compagno di Firenze che dovrebbe essere in linea. Ciao, ci senti?
Sì, ciao, mi sento bene, sì.
Ciao, benvenuto e lascio la parola a Marco per farti una domanda e farti iniziare l'intervento.
Bene, sì, ciao dalle rive dell'Arno.
Ciao Franze. Niente, appunto come sai, questo approfondimento che sta facendo Radio Onda Rossa è in vista della giornata del 17 sulla salute. Voi diciamo state seguendo un po' questo percorso che poi in Toscana affronta vari punti, perché ci stanno i comitati della Versilia, voi a Firenze, altre situazioni nella regione che danno un contributo importante rispetto alla battaglia sulla sanità nelle difficoltà che viviamo un po' tutti. E rispetto al 17 avete pensato di organizzare un'iniziativa davanti all'ospedale Careggi, che è il principale ospedale di Firenze, e dentro la giornata, appunto, se c'è tutto c'è anche la salute. Ecco, un po' se ci vuoi spiegare perché la scelta di quel posto e come pensate, insomma, di sviluppare la giornata stessa.
Sì, la scelta di Careggi è ovvia perché è l'ospedale principale, diciamo, della Toscana, e che sta lamentando già da tempo carenze non solo nei reparti, ma specialmente nel pronto soccorso. Si assiste a persone che aspettano in ambulanza per poi aspettare una giornata davanti al triage, una volta che si è smaltita la fila davanti all'accettazione, scene raccapriccianti, gli anziani sembrano ormai, questa è una mia opinione, però un po' bestie lasciate lì, che poi non si sa bene che fine faranno. È notizia che in alcune regioni addirittura sopra gli 80 anni non fanno più nemmeno la riabilitazione, e invece in dei casi, voglio dire, non è che il vecchio, ecco, si butta via perché non gli si fa più niente perché costa troppo. Ora, già altri 10 medici del pronto soccorso stanno annunciando le proprie dimissioni, è già in sofferenza. Noi ci chiediamo, vogliamo chiedere alla regione, perché non viene fatto un serio piano d'assunzione. Tra l'altro a Firenze sono previsti 500 milioni di euro per ampliamento dell'aeroporto, e già ci sono state proteste da parte dei comitati della Piana, perché non solo si distruggerebbe un parco naturale, ma addirittura è chiaramente, dopo si aggravia l'inquinamento acustico e non solo, proprio dell'aria in quella zona, che è già aggravata la Piana perché è piena di fabbriche. E invece l'opzione che i comitati anche indicano, aumentare la rete ferroviaria che andrà a Pisa, dove c'è un aeroporto internazionale, insomma. Questi 500 milioni, anche questi comitati della Piana dicono dateli alla sanità, che è in sofferenza. Queste grandi opere inutili che vanno a ingrassare soltanto le tasche dei soliti noti, e invece di farle e aumentare ancora l'aggravio dell'inquinamento sul territorio, mettiamoli laddove c'è più esigenza di metterli. La sanità in sofferenza, questi 500 milioni li usino per un nuovo piano d'assunzioni, un serio piano d'assunzioni in sanità. Non si può continuare così, cioè questi soldi ti fanno proprio vedere come gli interessi poi capitalistici della zona, e poi porterebbero a Firenze un turismo sempre più di massa, sempre più aggressivo, e già Firenze è abbandonata da fiorentini, e invece di metterli laddove ci servono, nelle esigenze fondamentali dell'individuo, nelle necessità, nei bisogni, si va a inseguire questi tipi di profitti. Pensiamo che anche a questo punto, visto che il discorso sanità è anche salute nell'ambiente, ci si possa unire anche con questi tipi di comitati che fanno queste battaglie sul territorio. Poi si cerca di unirsi anche ai sindacati degli infermieri, dei medici, in maniera che in qualche modo, seppur loro alle volte fanno battaglie molto categoriali, però se vogliono aumenti di stipendio, aumenti per gli straordinari, eccetera, che non vada in contraddizione comunque a un serio piano d'assunzione, perché te puoi fare quanti straordinari vuoi, poi se fai gli straordinari vuol dire che il tuo stipendio non è adeguato. È un lavoro sensibile, fondamentale, professionale, va valorizzato, i soldi ci vanno messi, ecco.
Assolutamente. Quindi io volevo sapere se ci vediamo sabato in piazza qui a Roma, se scendete, oppure se state organizzando anche altre iniziative per sabato lì a Firenze.
No, infatti faremo questa iniziativa con questi contenuti proprio sabato a Firenze, davanti all'ingresso principale di Careggi. Ovvero il sabato, diciamo, forse c'è meno passaggio che negli altri giorni, però pensiamo sia comunque significativo. In contemporanea anche compagni di Via Reggio ma della Versilia, insomma, faranno un'iniziativa a massa davanti in una piazza, davanti a una grossa farmacia, e fa anche da CUP, eccetera, e con gli stessi tipi di obiettivi, cioè di chiedere finanziamento e potenziamento della sanità pubblica, perché anche lì, attraverso la sanità convenzionata, c'è un travaso di capitali verso la sanità privata, e che in qualche modo depaupera sicuramente la sanità pubblica. E qui si ritorna lì, per profitti di fuochi ci si rimette tutti. Il divario si allarga sempre tra chi è sempre più ricco e chi è sempre più povero, anche per questo, perché c'è un travaso indiretto di salario. Se mi costano sempre più servizi, ce l'ho sempre, cioè ho sempre meno servizio pubblico, quindi devo in qualche modo curarmi, vado a ricorrere al privato, o rinuncio a curarmi o sborso i soldi che devo sborsare. Quindi a crisi si aggiunge crisi le nostre tasche.
Va bene, per ora allora ti ringraziamo e sicuramente ci sentiamo sabato pomeriggio per dei collegamenti dall'iniziativa.
Sì, se posso. No, noi lo faremo
la mattina
dalle 10 a mezzogiorno, diciamo, in quella fascia d'orario lì.
E allora, se posso intervenire un attimo.
Se poi ci vogliamo aggiornare il pomeriggio, volentieri.
Sì, se posso intervenire un attimo così. Ricordo appunto che queste iniziative si faranno in zona, poi troveremo delle forme di collegamento con la manifestazione qua a Roma, che può essere pure delle registrazioni durante l'iniziativa che mandiamo dal camion che sfilerà per Roma. E volevo sottolineare che mi è sembrato molto puntuale nell'intervento del compagno di Firenze l'evidenza che appunto la questione della salute non è solo ristretta alla questione sanitaria, ma è assolutamente una questione che investe, a cominciare dalla nocività, tutto quella che è la nostra vita. E quindi appunto spostare i soldi che vanno a devastare territori, come si ricordava per quanto riguarda l'ospedale di Firenze, ma potremmo, se vogliamo rimanere a Roma, parlare dell'inceneritore dei Gualtieri, e spostarli invece su servizi sanitari e ancor meglio sui servizi sociosanitari, perché come si ricordava c'è un legame stretto fra la condizione di classe e la, e l'accesso alla salute, mi sembra assolutamente un esempio da seguire. Ecco.
Certo. Vi ringrazio,
grazie a te.
Anche durante la manifestazione.
Senz'altro.
Grazie, grazie a te. E, ci sentiamo un altro po' di musica e torniamo in voce con un altro collegamento tra poco, sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa.
Ripari, più dissipare, aggiungo scaglia a scaglioni fondenti, dentro cironi incandescenti, viaggio più del dromedario. To be or not to be, poi da sballo sui tubi, mica il ballo sui cubi, col toppro di rubi, mica amici del te, solo gente per bene, niente scene attorno, solo gremi seri che informo, di notte e di giorno. Catena di montaggio, mi godo il paesaggio, mica il miraggio. E più buono lo capisci già dall'assaggio, sono qui di passaggio e passeggio, alla peggio sul posto posteggio. Sai com'è, non ce n'è perché scuola da reggio, il calcioccio sul ciccio in collegio, fidati. Porto di belli fidati, immacolati, elevati che levati. Persi fricchettoni, scialati, moscialati. Situazioni nel fresh che mando a bondo, sono cose fuori dal mondo, più di craft, quando allatti con graffi, istanti che dici, radica staff. Occio lì, mezza moretti e stai più fuori di Moratti, versi innamorati mentre arrotoli Muratti con Muccio. Aio, stand up, porta la modalità leggenda, tutto gas come fu Senna, mica le fusa una canna, fusa Kenna.
Sempre Onda Rossa, torniamo in voce questa volta con una compagna che da Roma ci racconta come stanno avvicinandosi alla giornata di sabato per la manifestazione nazionale sulla salute. Ciao, ci senti?
Sì, mi sento. Sono Gabriella, del coordinamento dell'Assemblea delle Donne Libere Soggettività dei Consultori del Lazio, e faccio parte dell'Assemblea Salute Lazio, dove siamo copromotori a livello nazionale di questa manifestazione del 17. E noi siamo quella parte, diciamo, della sanità o salute anche dei territori, che forse dovrebbe essere il modello generale di quello che dovrebbe essere proprio il contenuto della manifestazione, perché i consultori sono l'unico presidio territoriale di prossimità socio-sanitario gratuito, dove non si accede con la ricetta, e come dire, è come dovrebbe essere la vera sanità pubblica, ma in realtà abbiamo visto che siamo rimasti un'eccezione. I consultori pubblici in realtà poi esistono, diciamo, dal centro Italia in giù, perché al nord l'hanno già smantellati, e poi vi dico perché. E quindi questa giornata del 17 è fondamentale per rilanciare quello che è contenuto sul concetto prima di tutto di salute, poi passiamo pure sul concetto di sanità. Aspettando prima di collegarmi eccetera, stavo facendo zap, che adesso c'è stata la manifestazione in Campania di lavoratrici della sanità, i lavoratori e lavoratrici della sanità, passavano le informazioni a livello internazionale, c'è in Inghilterra che praticamente per la prima volta scioperano in sanitaria, hanno bloccato tutto e stanno sostituendo con i militari, quindi questo modello di società, questo modello capitalista di gestire la sanità, la salute, i territori, non è solo, come dire, dannoso in Italia, ma come vediamo ovunque si trovi non porta beneficio alle persone, nel senso che porta beneficio solo a chi ci fa i profitti. Tra l'altro noi denunciamo il fatto che è proprio lo scopo della manifestazione di sabato, e che come al solito i soldi per la salute pubblica, per la sanità pubblica, sono irrisorie, tanto sono pochi e vengono ancora spesi male. Quindi ecco la motivazione principale, perché noi vogliamo che appunto che questo servizio fondamentale, questo diritto fondamentale, il diritto alla salute e quindi anche alla sanità pubblica, sia per tutti, tutte e tutto, e questa cosa non si dà. Perché dicevo dei consultori? Perché i consultori, per esempio, abbiamo scoperto, perché noi come coordinamento dei consultori stiamo nel Lazio, abbiamo un altro coordinamento in Calabria che si chiama Riprendiamoci Consultori, che sta lavorando pure bene là, abbiamo monitorato a livello nazionale, grazie anche al fatto che stiamo nel tavolo salute di Non è di Meno, quella che è la situazione dei consultori in Italia. I consultori nascono nel 1975 grazie alle lotte delle donne e del movimento femminista degli anni 70, e dovrebbe essere un luogo a sé, quindi non dentro un poliambulatorio, dove ci si fanno socio-medicale, quindi non è soltanto un posto dove si cura, ma è un posto anche sociale, sul territorio, di prossimità, uno ogni 20.000 abitanti, e non è così. Faccio un esempio: nel Lazio ce ne sono soltanto 153, in teoria dovrebbero esserci più di 260 consultori, e noi siamo messi bene, cioè nel senso che nel Lazio ancora esistono, in alcune regioni invece sono o in mano privato, quindi cattolici, oppure stanno dentro poliambulatori e si accede con la ricetta, e quindi non sono consultori per noi, perché il consultorio, come dicevo, deve essere gratuito e non si accede con la ricetta. Noi da quando siamo nati siamo una realtà tra virgolette giovane, perché siamo nati nel 2017 con delle assemblee dentro i consultori. Cosa sono le assemblee? Le assemblee sono le assemblee degli utenti che utilizzano il consultorio insieme anche alle operatrici, che insieme è previsto da quello che è la legge del 1975 sui consultori e poi anche dalla 194 del 78, dove noi siamo una specie di organo di controllo che non ha bisogno, non siamo quindi un'associazione privata che entra dentro il consultorio, ma facciamo parte del consultorio in quanto utenti e monitoriamo quello che è questa cosa. Si sono persi questa modalità dell'assemblea, diciamo negli anni 90 si è persa. E soprattutto è successo che nei primi anni 2000, andando in pensione le vecchie compagne femministe che hanno lottato per i consultori, si è svuotato, ovvero blocco del turnover, via dicendo, sta di fatto che il consultorio, che dovrebbe avere un'equipe, cioè del personale che lavora in equipe composto da ginecologo, da psicologo, assistente sociale, infermiere, ostetrice, cioè tutte sono un pool di persone che dovrebbero lavorare in equipe per il benessere, la salute e la prevenzione sul territorio, in questo caso di genere femminile, anche se su questo abbiamo, come dire, cercato di modificarlo. Grazie alla lotta, da quando è nato il coordinamento, dove adesso siamo più di 16 assemblee su tutto il territorio laziale dentro i consultori, sta nascendo la 17ª al Quarticciolo a via Manfredonio, perché lo vogliono chiudere, quindi stiamo mobilitandoci per questo. E nel Lazio abbiamo ritirato un po' più le sorti, siamo riusciti, abbiamo fatto un tavolo che va avanti da 4 anni con D'Amato, con alti e bassi, con lotte, presidi e cose varie, quindi non è che ci è stato proprio regalato questo tavolo. Comunque, con la nostra pressione all'assessorato della Regione Lazio, voi sapete tutti quanti che la sanità è regionalizzata purtroppo, abbiamo ottenuto delle cose. Prima di tutto abbiamo ottenuto lo sblocco del turnover, tant'è che si sono fatti i concorsi, e adesso per esempio nel Lazio abbiamo tutte le equipe complete all'interno dei consultori. Siamo riusciti a riaprire 3 consultori e mezzo, uno stiamo riaprendo, presidiando, facendo manifestazioni, facendo i tavoli, occupando simbolicamente anche i consultori. E in più adesso l'ultima cosa che siamo riusciti a fare, prima che adesso sta in gestione, diciamo, solo visto che andremo alle elezioni a febbraio, se non sbaglio, alla Regione Lazio il 12 febbraio, l'ultima cosa che siamo riusciti a ottenere dalla giunta Zingaretti e da D'Amato è avere i contraccettivi gratuiti per la fascia 15-19 anni all'interno dei consultori, con 4 spicci ci hanno dato, però meglio di niente.
Certo.
Però questa cosa dei contraccettivi era importante, perché una delle prime cose che avevamo detto la prima volta al tavolo della Regione Lazio era che i consultori non solo dovevano appunto sbloccare il turnover e far tornare il personale al completo, dovevano aprire gli spazi giovani, perché a noi ci chiamano di continuo le scuole. Vi dico solo che da qua al 22 abbiamo 5 scuole dove ci hanno chiamato per parlare di educazione all'affettività e alla sessualità. Praticamente noi abbiamo riaperto solo nell'ASL di Roma 2 più di 10 spazi giovani. Quest'anno da settembre sono operativi e sono uno spazio dedicato ai giovani gratuito, dove si va senza appuntamento e senza genitori, quindi non c'è bisogno di un adulto, e dove c'è l'equipe che accoglie e fa educazione sessuale. Stiamo spingendo che questi consultori vadano loro dentro le scuole, perché a noi ci chiamano anche parecchi giovani perché per casi di aborto. Manca un'informazione, manca l'educazione alla sessualità, quindi è anche l'educazione a usare i contraccettivi. Questa cosa deve essere assolutamente colmata. Noi con questi spazi giovani, almeno nell'ASL Roma 2, che non so per chi ci ascolta non lo sa, però è un ASL molto grande, la più grande d'Europa, abbiamo 20, solo nell'ASL Roma 2 abbiamo 21 consultori, più ci sta l'ASL Roma 3 e l'ASL Roma 1, che riguarda, diciamo, il territorio romano. In questi 4 anni siamo riusciti a ottenere la RU 486 almeno in alcuni consultori, ce ne sono 5 attivi in questo momento su Roma per fare l'aborto farmacologico. Abbiamo spinto molto, soprattutto in periodo di pandemia, perché dove non si poteva accedere a fare l'IVG negli ospedali, visto che tutto il nord Europa utilizza questo sistema contraccettivo, che praticamente tra l'altro leverebbe di mezzo pure gli obiettori di coscienza, dove tra l'altro che ce ne sono molti nella nostra regione. Abbiamo pure fatto un'autoinchiesta che tra l'altro la regione stessa utilizza, perché noi abbiamo fatto il monitoraggio regionale sull'obiezione di coscienza all'interno degli ospedali e dei consultori. Quindi noi dobbiamo, come dire, noi ci stiamo prodigando insieme anche alle operatrici, che devo dire che da questo punto di vista anche loro vogliono migliorare questo servizio che è veramente di prossimità, e siamo preoccupate, perché questa storia del PNRR fa sì che i consultori sono presi di mira. In che modo? Allora, il PNRR prevede queste benedette case della salute, case comunità, non so come li chiamano, ognuno poi. Però queste case della salute prevedono soldi a pioggia, ma per la struttura fisica, per i computer, l'arredamento, ma non prevedono soldi per il personale. Ora che noi siamo riusciti a ottenere l'equipe completa dentro i consultori, e per la ASL, l'azienda ASL, il consultorio è improduttivo perché si accede senza ricette ed è gratuito, abbiamo visto che c'è il settore che vogliono prendere il personale del consultorio, quindi snaturando il consultorio, e metterci dentro la casa della salute. Noi stiamo come dire, sentendo come dire, un po' di puzza su questa cosa, no? Proprio adesso che almeno nel Lazio eravamo riusciti a migliorare, ancora non ci siamo al modello di consultorio che noi vorremmo, però abbiamo fatto grossi passi avanti. Adesso che siamo riusciti a ottenere questo, sentiamo puzza di bruciato intorno a questi soldi della PNRR, le cosiddette case della salute. Tant'è che da Frosinone proprio poche settimane fa ci è arrivato la notizia che vogliono forse smantellare 6 consultori e metterli nella casa della salute, e non va bene, perché abbiamo detto appunto che il consultorio è un luogo a sé dove ci stanno, come dire, dei servizi ben definiti, ed ha anche non soltanto come dire, un aspetto medicale, ma un aspetto soprattutto sociale, quindi di prevenzione sul territorio e di salute dei territori, quindi non è soltanto la parte sanitaria. E poi vabbè, ovviamente noi ci ritroviamo con un governo di destra e sull'aspetto dei consultori che ha tante sfaccettature, soprattutto per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, vediamo che ci sta la lobby, noi la chiamiamo una lobby del movimento Pro Vita, che si sta dando molto da fare, nel senso che non so se avete letto proprio,
sì, come no, è stato discusso sia in diverse rassegne stampe che anche in assemblea diverse volte, quindi sì, è un argomento di cui...
la mappatura finta che fanno noi ce l'abbiamo, la mappatura che abbiamo fatto insieme a SOS Aborto, a Obiezione Respinta, Abortite Sono Contento, cioè tutta una serie di associazioni nazionali, la Laiga, che abbiamo messo in piedi una mappatura gigantesca nazionale, dove facciamo la mappatura di tutti gli ospedali, che adesso poi magari vi giro in radio il link della vera mappatura dove si fa l'IVG in Italia e anche la RU486.
Certo, assolutamente.
E quindi, come dire, è vero, loro, vabbè, la lobby dei pro-life è potentissima, hanno fatto un convegno ad aprile, prima quindi delle elezioni eccetera, nel campo biomedico, dove il tema era come contrastare la 194 ovunque si trovasse, e dove si trova ovviamente sono all'interno dei consultori, e loro hanno, vabbè, a parte Pillon, vi ricordate Verona, il Movimento per la Famiglia, abbiamo un presidente della Camera che ne fa parte, abbiamo la Roccella che fa addirittura il ministero da natalità, perché ovviamente loro il concetto è donne e soprattutto che fanno figli.
Certo, a casa fanno... che fanno i figli.
E che fanno i figli. Non si parla di libere soggettività, adesso proprio ieri per esempio il movimento che fa sempre parte del giro dei pro-life, Nessuno Tocchi la Famiglia, è stato ricevuto dal Ministero dell'Istruzione per impedire l'utilizzo dell'alias nelle scuole, e no alla teoria gender, che poi è una cosa che si sono inventati loro, vabbè, hanno fatto un incontro col Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito.
Del Merito, esatto.
E del Merito. Allora, ci sono, come dire, delle problematiche in atto che questo governo sicuramente farà, poiché per quanto riguarda la politica economica mi sembra che stia seguendo l'agenda Draghi, quindi l'agenda che si è data all'Europa, quindi sul modello capitalista spinto, quindi guerra fondaio e via dicendo. Dove si vede la cosiddetta faccia della destra? Si vede sulla questione dei diritti, si vede sulla questione dei migranti, si vede sulla questione appunto dei diritti, l'aborto, la famiglia, loro ci vogliono Dio, patria e famiglia, quindi fate i figli a casa.
Ricordiamo come dire, lo spot dei 20.000 euro a chi si sposa in chiesa, no?
Sì, sì, ma a parte questo ci sono regioni tipo il Piemonte che ha dato 400.000 euro al movimento pro-life come associazione per andare dentro i consultori, che tanto in Piemonte sono stati già smantellati, che stanno dentro i poliambulatorio, ma le associazioni dentro i consultori non ci devono stare, perché ci sta il personale pubblico che le viene pagato dalla sanità pubblica, quindi con i nostri soldi, e gli utenti, quindi l'assemblea. Le assemblee non sono associazioni private che vanno dentro i consultori. Loro hanno finanziato il movimento Pro Life, che non ho capito che cosa ci devono fare, che devono andare là a convincere le persone a fare cosa. Cioè, no, noi questi soldi, la regione, in questo caso, come la regione Marche, come la Liguria, come il Piemonte, sono, come dire, sono dei laboratori della destra che sta facendo sull'attacco dei diritti, in questo caso di una medicina di genere. Dobbiamo stare attenti, perché la loro destritudine si vedrà in questi aspetti. Per il resto seguiranno l'agenda capitalista che Draghi gli ha impostato, però sulla questione dei migranti, sulla questione del reddito di cittadinanza, sulla questione del diritto appunto anche alle libere soggettività di manifestarsi, questi sono omofobi, cioè, di tutto ci sta. Si vedrà in questo aspetto l'essere destra di questo governo. Noi questa cosa dobbiamo denunciarla. L'ascesa nostra in piazza è che il modello del consultorio che noi proponiamo dovrebbe essere il modello della sanità, perché riguarda la salute sui territori e il benessere e anche l'ambiente, i territori in cui viviamo, il modello della città. Cioè, riguarda il benessere in generale, non soltanto l'aspetto medicale di cura che loro vogliono fare. Noi puntiamo sui consultori, perché nei consultori si fa prevenzione. Avere delle persone sane sui territori che vivono un ambiente sano fa paura, perché ovviamente non ci possono speculare né le case farmaceutiche né, come dire, cioè loro invece l'obiettivo loro modello di sanità è quello di fare profitti sulle malattie delle persone. Noi invece vorremmo una popolazione sana che previene le malattie, che viva in un ambiente sano e salutare. Invece qua ci propinano appunto inceneritori, come ricordava prima Marco, oppure certo. Il compagno Franz da Firenze faceva uno spaccato di quello che appunto taglia la sanità, però allo stesso tempo tanti soldi a pioggia per infrastrutture che poi non hanno manco più di tanto senso.
Certo, che non hanno neanche più modo di essere aperte per mancanza anche delle assunzioni, no? Quindi per queste e per tante altre cose ci vediamo sicuramente sabato alle 14 qui a Roma per la manifestazione nazionale.
La manifestazione è importantissima, partecipiamo, perché la salute non riguarda soltanto chi quel giorno ci lavora, riguarda tutti noi, cioè al di là che ci lavoro noi, il concetto di salute, di benessere, di accesso alla sanità pubblica riguarda chiunque, cioè tutte le categorie dei lavoratori e lavoratrici, tutte le categorie delle fasce d'età, cioè dai più giovani ai più anziani, riguarda tutto e tutto. Quindi noi dobbiamo scendere in piazza, perché questo è il nostro interesse, scendere in piazza, anche perché molti ci saranno, chi scenderà quel giorno purtroppo a Piazza del Popolo, che mi fanno ridere, perché la politica di smantellamento di quella che è la sanità pubblica è stata proprio opera del PD, l'abbiamo visto nelle regioni come l'Emilia Romagna e la Toscana, dove i consultori non esistono più grazie a quella cosiddette regioni tra virgolette rosse, ma diciamo rosso molto sbiadito,
sì, certo.
Che ha fatto il PD, il loro modello di salute è quello, e lo stiamo vedendo su Roma, sull'ASL Roma 1, che ci sono delle differenze già tra le ASL all'interno della stessa città, dove c'è una politica, come dire, di far sì di passare tutto ai privati in convenzione e via dicendo. Noi questa cosa ci opporremo, ci opporremo in piazza e continueremo a farlo, e vorremmo appunto che l'accesso sia per tutte e tutti, per la salute e il benessere di una vita, come dire, dignitosa all'interno di questa cosa, partendo anche a quello che è il diritto della casa, che mi sa che ancora non ho visto nominare, perché scenderanno in piazza anche con noi il movimento delle case.
Certo, come no, l'intervento iniziale del compagno del coordinamento aveva proprio detto come prima cosa che anche il movimento per il diritto all'abitare avrebbe parteciperà insomma, quindi grazie per averlo ricordato e ci sentiamo sicuramente prossimamente per ulteriori aggiornamenti, quindi ti chiedo di girarci quella mappatura, sì, che
quella,
avete fatto
quella
così
vera.
La mettiamo okay, nel podcast di questa mattinata e lo mettiamo sul sito, quindi ci sentiamo presto, grazie ancora e dai forte,
okay.
Buona lotta.
Buona lotta,
ci vediamo sabato, ciao
ciao,
ciao. E quindi quando sono le 11:10 ci sentiamo un altro po' di musica e facciamo un altro collegamento telefonico.
Double E, keep Murray and me. Cross 20 if you're down with it. yo son, I ride around with my hoopty titty to ride around with. Cause I be feeding for that pookie. I smoke the good shit. Save the backyard boogie for all groupies.
E 13, sempre Radio Onda Rossa, e torniamo in voce per collegarci con una compagna dell'Assemblea della Salute delle Donne. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutti e tutte.
Ciao, benvenuta, e ti chiederei, di come ho fatto con le altre realtà che abbiamo sentito questa mattina, di raccontarci come vi siete avvicinate alla preparazione della giornata del 17.
Sì, allora io come faccio insomma parte da parecchi anni del coordinamento regionale sanità, e quindi negli ultimi due anni è nata un'assemblea insomma che invece si occupa particolarmente dei problemi della salute delle donne, e in particolar modo del tumore al seno, delle donne che hanno avuto la diagnosi di tumore al seno. E quindi insomma da parecchio tempo facciamo parte anche della rete nazionale, quindi insieme alle altre strutture stiamo organizzando la manifestazione nazionale che ci sarà sabato, e che deve essere per noi un punto di, diciamo, un nuovo punto di partenza per mettere al centro il tema della salute. Un po' non si, insomma, la situazione critica e devastante che viviamo è sotto gli occhi di tutti. I compagni e le compagne che sono intervenuti prima ne hanno già parlato, e il problema è che non siamo ancora in grado, ecco, di uscire con delle risposte e una conflittualità, delle battaglie insomma più di ampio respiro. Quindi la manifestazione è un punto di partenza, però come collettivi, come assemblee, per noi l'intento principale è quello poi di rilanciare le vertenze reali, le battaglie che stanno nascendo nei territori. Nello specifico, noi come Assemblea per la Salute delle Donne vorremmo risolvere alcune criticità che ci troviamo a vivere. E innanzitutto, come appunto per le donne che hanno avuto la diagnosi di cancro al seno, che si trovano a vivere una situazione insomma paradossale, in cui a livello mediatico si parla molto spesso del tumore al seno e di quanto sia necessario fare prevenzione, screening e via dicendo. Nella realtà dei fatti le cose sono molto molto diverse, e sia nella gestione delle donne appunto che hanno già ricevuto la diagnosi, questo perché nelle breast unit, ossia nelle unità senologiche che seguono le donne con cancro al seno, la situazione nella regione Lazio è molto disomogenea, e questo avviene malgrado esista una determina redatta dalla regione Lazio un paio d'anni fa, in cui sono dettagliate i percorsi e i protocolli che dovrebbero essere attuati nelle breast unit, e quindi per esempio dovrebbero essere garantite alle donne gli esami basilari quali l'ecografia mammaria, la mammografia, ma anche altri esami che si rendono necessari per almeno 5 anni ogni 3 o 6 mesi per le donne che appunto hanno ricevuto questa diagnosi. E noi ci siamo purtroppo scontrati invece con la realtà dei fatti, che vede il fatto che in alcune breast unit non vengono garantite addirittura gli esami basilari, ossia l'ecografia e la mammografia, In altre strutture invece queste analisi vengono garantite, ma non vengono garantite altre analisi che possono essere per esempio l'ecografia transvaginale, che è un'altra esame diagnostico importante nel percorso di cura, proprio perché le terapie che si assumono durante la cura portano delle problematiche che devono essere controllate dalla struttura che ha in carico la donna, e così come altri tipi di esami diagnostici. E quindi spesso appunto le donne si trovano a vivere una situazione già drammatica e difficile di per sé, in più sono abbandonate e devono cercare di risolvere, di trovare gli esami diagnostici che vengono richiesti dall'oncologo, e si trovano da sole a dover prenotare questi esami chiamando il CUP con appunto la problematica delle liste d'attesa che già appunto conosciamo e denunciamo da anni. E mentre invece alle donne appunto in cura per diagnosi di cancro al seno dovrebbe essere garantita la presa in carico, ossia la struttura di riferimento dovrebbe garantire che ogni esame ritenuto necessario nel percorso sia direttamente prenotato e trovato nella struttura dal CUP del reparto, senza che la donna appunto si trovi a doverlo fare autonomamente con grosse difficoltà. La presa in carico, tra l'altro, non solo nella questione del tumore al seno, ma anche in molte altre patologie, è una delle cose più disattese nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi che cosa succede? La presa in carico sarebbe il fatto che lo specialista di riferimento, quando si ha una patologia, appunto la struttura di riferimento deve prendere in carico il paziente e gestirlo in maniera completa attraverso anche la gestione dell'agenda e quindi degli appuntamenti, senza lasciare abbandonato il paziente, ma prendendo in carico tutta la fase delle cure e anche degli appuntamenti degli esami diagnostici. E questo però appunto non solo per il tumore al seno, ma anche per altre patologie, è molto spesso una delle cose più disattese, per cui le persone poi chiaramente vengono dirottate al sistema privato, dove se che è possibile puoi pagare, vai direttamente senza dover attendere file e liste d'attesa, puoi far riferimento sempre alla stessa struttura, creando, ecco, quello che noi invece vogliamo è che il servizio sanitario faccia quello che insomma gli compete, ossia garantisca a tutti e tutte le cure e l'assistenza. E tra l'altro, vabbè, un'altra cosa che noi riteniamo fondamentale, su cui ci stiamo insomma lavorando, non è solo la parte insomma relativa all'assistenza delle donne che hanno una diagnosi di tumore al seno, ma tutto ciò che riguarda anche lo screening, che quindi riguarda anche le donne che per fortuna insomma non hanno avuto questa diagnosi. Questo perché appunto, essendo una patologia purtroppo molto diffusa, una donna su 8 sviluppa un carcinoma mammario nell'arco della propria vita, è una patologia che proprio dai numeri che vengono dati anche a livello insomma governativo, sul sito del governo troviamo scritto che il cancro al seno è uno ogni tre tumori che vengono diagnosticati, uno è un tumore mammario, quindi è una patologia molto diffusa, la più diffusa tra le donne, e quindi questo farebbe pensare che a livello di screening andrebbe affrontata come salute pubblica questa questione. E questo avviene però in maniera diciamo non sufficiente. Per quanto riguarda la regione Lazio, ad oggi lo screening per la mammografia, ossia la possibilità di fare una mammografia ogni 2 anni, viene riconosciuta alle donne nella fascia d'età tra i 50 e i 69 anni, estesa poi alle donne tra i 70 e i 74 anni, però in questa passa solo su richiesta della donna, ossia tra i 50 e i 69 anni le donne ricevono dalla Regione Lazio una lettera in cui si dice appunto di chiamare e prenotare se ha diritto gratuitamente di fare ogni due anni una mammografia. Nei 70-74 anni, in questa fascia di età, invece le donne non ricevono più questa lettera e quelle che lo sanno, perché molte non lo sanno, possono chiamare e prendere un appuntamento per la mammografia gratuita. Cosa succede? Che intanto già in questa per quanto riguarda questa comunque copertura, la stessa Regione Lazio evidenzia il fatto che solo il 40% delle donne che hanno diritto, insomma, per età a questo screening gratuito partecipano allo screening, ed è una percentuale molto bassa. Quindi noi ci chiediamo come mai per la regione non si attiva, non si fa più attiva anche sui territori attraverso le informative medici di base per informare le donne della possibilità di eseguire lo screening mammografico in strutture pubbliche. Quindi questa è una delle problematiche, la scarsa adesione allo screening. Ulteriore problematica è il fatto che noi riteniamo che questo screening debba essere abbassato a 45 anni, come avviene tra l'altro da alcuni anni in altre regioni. Questo purtroppo avviene la sanità appunto dopo la revisione del titolo quinto, e quindi la regionalizzazione della sanità ha portato anche a queste situazioni, per cui in alcune regioni le cose funzionano in un modo e in altre in altro. Nella Regione Lazio appunto noi vorremmo che venisse abbassata a 45 anni, dato che la stessa Regione Lazio sul suo sito, in cui diciamo vengono inseriti i dati proprio sul tumore alla mammella, da questi dati verifichiamo il fatto che nella fascia d'età appunto di 45-49 anni, è quella che noi vorremmo che venisse interessata anche dallo screening, c'è una quantità di diagnosi di cancro al seno che è equivalente a quella dei 50-55 anni. Chiaramente insomma per riuscire ad incidere quindi su questi due aspetti che ho portato come esempio, ossia l'attuazione completa dei protocolli riguardanti le donne con diagnosi di cancro al seno e l'abbassamento dello screening per le donne, dello screening mammografico a 45 anni, per fare tutto questo noi abbiamo bisogno di costruire una lotta che sia più partecipata possibile. Noi come assemblea insomma abbiamo fatto varie iniziative, abbiamo scritto un opuscolo che stiamo distribuendo e presentando insomma in tutti i luoghi che in qualche modo mettono anche al centro delle battaglie sui propri territori anche il tema della salute. E quindi abbiamo fatto una presentazione allo sportello di Viterbo, insomma, dove pure i compagni hanno aperto uno sportello informativo per poi verificare le necessità e le lotte, insomma, per indirizzare le lotte sanitarie su quel territorio. E insomma faremo altre presentazioni nelle occupazioni, così come insomma altre strutture territoriali che si stanno occupando di salute. E quindi quello che rilancio insomma ai compagni e alle compagne, insomma, a chi è in ascolto, è quello di partecipare alla manifestazione di sabato, ma anche cominciare a pensare come strutturare delle vertenze specifiche sul proprio territorio sul tema della salute, e quindi individuare proprio quali sono le carenze, le difficoltà e non farsene carico in maniera mutualistica, perché noi vogliamo che funzioni il Servizio Sanitario Nazionale, non vogliamo strutture di appoggio che mettano buchi alle falle che il Servizio Sanitario Nazionale ha. Vogliamo che si creano quindi delle vertenze che mettano invece in luce queste contraddizioni e la necessità di salute e dei bisogni di salute delle persone. E quindi speriamo che dopo il 17 dicembre nascano nuovi comitati e nuovi collettivi che battagliano insomma sul tema della salute.
Assolutamente, quindi grazie mille per tutto l'intervento, ma soprattutto per questa chiusura, perché insomma è quello che speriamo anche qua. E, non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa, altrimenti ci risentiamo sicuramente.
Guarda, non so, perché non ho sentito bene che sono in ufficio, se Marco già ha parlato del fatto che insomma siamo andati come coordinamento, ma anche i compagni ieri di Villa Tiburtina, la presentazione del film C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, che è un film documentario che parla della lotta dei compagni calabresi e dell'occupazione dell'ospedale di Cariati.
No, se ti va di raccontarci com'è andata, insomma ci fa
volevo
piacere.
Solo appunto poi, volevo solo ricordare il fatto che ci sono state queste due presentazioni con anche presenti registi e i compagni che hanno dato vita a questa lotta. Tra l'altro l'ospedale di Cariati dovrebbe essere riaperto dopo proprio questa occupazione lunghissima, dopo questa battaglia, proprio dovrebbe essere aperto entro un mese se non sbaglio, e quindi questo dimostra pure il fatto che le cose che si fanno portano a dei risultati, così come l'esperienza dei compagni di Villa Tiburtina dimostra il fatto che una struttura abbandonata, l'IRB Bibbia, è stata comunque inserita e tra le strutture da aprire sul territorio, appunto grazie anche alla mobilitazione dell'assemblea di Villa Tiburtina. E per quanto riguarda appunto questo film, visto che c'è stata una buona partecipazione, anche questo è un modo per far vivere il tema della sanità e della salute tra le persone, c'è stata una buona rispondenza, per cui ci saranno altre proiezioni. Ci sarà un mattinè domenica al Quattro Fontane, e poi ci saranno due proiezioni, se non sbaglio, al cinema Greenwich lunedì e martedì della prossima settimana. Saranno sempre presenti i registi e insomma ci faceva piacere ricordarlo, perché è una battaglia intanto vincente, non fa male
assolutamente,
e poi appunto
e poi anche perché come sentivo ieri mattina dalla compagna che ci raccontava l'iniziativa, insomma anche per dare possibilità a più persone di vederlo, esatto. Visto che ieri insomma non c'erano più posti in sala, quindi grazie anche per,
esatto.
Per
quindi avercelo. Diciamo che il tema è molto sentito, si tratta solo di passare dal sapere al fare, ecco, che
grazie mille.
Che è un po' una cosa che insomma è necessaria.
Perfetto, grazie ancora, ci sentiamo sicuramente sabato per gli aggiornamenti dalla piazza se ti va.
Certo.
E buona lotta, a presto,
grazie,
ciao. 11:30, quindi tra pochissimo chiudiamo questo spazio sulla manifestazione di sabato e poi ci metteremo in collegamento con un compagno che ci aggiorna su un'assemblea di oggi pomeriggio per la vertenza del lago. quindi do la parola a Marco del coordinamento per chiudere questo spazio di lancio della manifestazione di sabato. Ci sei, Ma?
Eccomi, sì. Intanto grazie per questo spazio, grazie alla radio, insomma, per questo spazio sicuramente credo interessante.
Assolutamente.
Che ha sentito, insomma, voci differenti che comunque lavorano su questa questione della salute e sanità. E niente, quindi proprio due parole veloci. Intanto, come già ricordavi te, la manifestazione del 17 partirà da Piazzale Aldo Moro, quindi davanti all'università, questo a ridosso del Policlinico Umberto I, per sottolineare ancora una volta simbolicamente un luogo di sanità che vive condizioni di carenza di personale, quindi di servizi assolutamente deficitari, a cominciare dalla situazione scandalosa del pronto soccorso, e che pensa bene in questo contesto non di intervenire per risolvere i problemi, ma di reprimere e colpire quei lavoratori che prendono parola e rendono tutti noi edotti su quella che è la condizione che si vive all'interno degli ospedali, perché questo è un aspetto importante che a volte sfugge: reprimere i lavoratori che stanno all'interno della sanità come di qualunque altra azienda, oltre, diciamo, all'effetto pesante nei confronti di quei lavoratori, anche l'effetto di negare alla cittadinanza di conoscere qual è la condizione reale che si vive. Quindi il 17 ci vediamo alle 14 a Piazza Aldo Moro, 14 che saranno, insomma, come al solito per Roma, un po' orientative.
Certo.
Sicuramente prima delle 3 non si muoverà il corteo. E appunto questa manifestazione in contemporanea vedrà iniziative sparse sul territorio nazionale, che non rielenco perché l'ho fatto all'inizio e non vorrei annoiare, e che, come ricordava l'ultimo intervento, è un passaggio, insomma, in questo percorso sicuramente difficile e faticoso, ma crediamo essenziale, perché appunto pone al centro la questione di recuperare una condizione di benessere, e quindi di aggredire tutti gli aspetti che riguardano la salute. Come si diceva, a questa manifestazione non partecipano soltanto i movimenti legati alla questione sanitaria, ma partecipano, a cominciare dai movimenti per il diritto all'abitare, che del resto stanno dentro le iniziative, dentro il coordinamento regionale di sanità, dentro l'assemblea del Lazio sulla salute, insomma sulla rete nazionale, quindi lavorano sulla questione della salute già da diversi anni. Anche ci sarà il coordinamento regionale contro i rifiuti, e quindi a partire dal coordinamento no inceneritore di Albano, insomma tutta il presidio permanente di Villaggio Arzatino, quindi della discarica Nocigliano, insomma su tutta la questione, perché appunto la salute chiaramente è fortemente influenzata dalle condizioni di nocività. Ricordiamo che in Italia abbiamo oltre il 30% della popolazione che è malato cronico, questo dovrebbe già di per sé bastare a dire come viviamo una condizione drammatica, perché significa che c'è oltre il 30% della popolazione che non ha una piena autosufficienza. Questo, capite bene che è un obiettivo della sanità privata, cioè quello di avere tanti malati che magari non morono mai, ma che con tutti i giorni devono prendere qualche medicina, e quindi arricchire la farmaindustria, accedere ai servizi privati, no? Si ricordava che a Viareggio l'iniziativa 17 sarà davanti a una grossa farmacia. Ecco, le farmacie sono uno di quei settori su cui punta molto il governo Meloni per ulteriori passaggi di privatizzazione del servizio sanitario nazionale. Quindi ecco, ci sono tanti fattori, insomma, che stanno dentro questo. Ci saranno comitati e collettivi territoriali di Roma, ci saranno organizzazioni sindacali come il CICOBAS, lo SLAGOBAS e altre, la Federazione Nazionale dei COBAS Sanità Università, e sicuramente mi scuso se mi scordo qualcuno. Ci saranno comitati, dicevo, territoriali come quelli di Villa Corgliani, del Quadraro, di Viterbo e così via, e quindi diciamo è un'occasione per stare, per cercare di costruire dei passaggi anche di ricomposizione unitari sulla questione de, riprendiamoci la salute, quindi prendiamoci tutto, quindi respingiamo i costi che una crisi di valorizzazione del capitale aggravata da guerre e sindemie sta vogliono scaricare su tutte e tutti noi. Credo che questo sia sufficiente. Ricordo ancora l'appuntamento sabato 17 dicembre ore 14 piazzale Aldo Moro.
Vogliamo tutto, perché quando c'è tutto c'è anche la salute, quindi grazie ancora e ci vediamo e ci sentiamo sabato pomeriggio.
Grazie di nuovo a voi e un saluto ascoltatori e ascoltatrici tutti.
Ciao.
Ciao.